E allora buonasera a tutti e tutte, bentrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, siete ad Entropia Massima, la trasmissione del lunedì sera di Scienza e Tecnologia. Vogliamo dare in inizio trasmissione un abbraccio forte a chi ci aiuta dal carcere. E la puntata di oggi che vi andiamo a presentare è la puntata che riguarda la componente tecnologica della nostra trasmissione, quindi la puntata sul il ciclo dell'estrattivismo dei dati, così lo abbiamo chiamato quest'anno. Quindi trattiamo in particolar modo il tema dei dati informatici e ovviamente lo facciamo con la consueta critica politica. Quest'anno stiamo trattando in maniera abbastanza verticale i temi della transizione ecologica e della transizione digitale, quindi parliamo di insostenibilità per entrambi questi due importanti asset dell'attuale governo in carica in Italia, che insomma hanno fatto proposizioni abbastanza importanti sul tema e che con un eufemismo non sono assolutamente esenti da critiche. Quindi parliamo di insostenibilità con la concentrazione esasperata dei dati e con questa irrefrenabile corsa estrattivistica che riguarda anche i dati. Quindi anche l'estrattivismo è un'altra parola che si può utilizzare sia in generale per le tematiche ambientali, ma anche per quanto riguarda le tematiche digitali. Quindi noi la decliniamo sempre in entrambi i modi. E nulla, quindi oggi vi presentiamo una puntata su quanto inquina il digitale. Ecco, questo è un po' il tema della giornata, quindi un tema sicuramente cross rispetto alle due tematiche, quindi quella ecologica e quella digitale, e lo facciamo con alcuni dati che abbiamo raccolto in un articolo di Le Monde Diplomatique che insomma abbiamo voluto riportarvi in questa puntata. E allora si è formata una specie di santa alleanza, così viene definita nell'articolo, globale, che riguarda governi, partiti, multinazionali. Ecco, nessuno è esente nessuno è esente dalle nostre critiche per come sta portando avanti la cosiddetta trasformazione digitale. E questa santa alleanza è convinta che non sarà possibile controllare il cambiamento climatico senza un massiccio ricorso alla tecnologia digitale. Ma è proprio così? Ecco, questo è quello che ci vogliamo chiedere oggi, vogliamo fare un po' di ragionamenti su questo. E quindi partiamo da un'indagine che è stata svolta in 10 paesi che ha dimostrato che l'inquinamento digitale è colossale ed è fra l'altro, tra i vari tipi di inquinamento, quello che cresce più velocemente. Il danno all'ambiente deriva da due fonti principali. Da un lato la produzione di dispositivi, immaginate, no? I miliardi di dispositivi che vengono prodotti e che insomma finiscono nelle nostre tasche, nelle nostre case, e quindi tablet, computer, smartphone, ecco, tutti questi sono dispositivi che ovviamente per essere prodotti già semplicemente per essere prodotti si portano dietro tutta una serie di insostenibilità che oggi vogliamo in qualche modo mettere in luce. E la seconda fonte è quella invece dei dati, i dati che sono continuamente trasportati sulle infrastrutture IT e sono immagazzinati, sono elaborati e sono trasportati, immagazzinati ed elaborati su queste infrastrutture, e in particolare finiscono in grandi centri, come vedremo, come abbiamo visto più volte in realtà durante queste trasmissioni, all'interno dei cosiddetti data center. E queste strutture, queste grandissime infrastrutture, consumano molte risorse e molta energia, quindi sono sempre due un po' i binari, no? Che andiamo ad analizzare, quindi quello delle risorse che devono essere estratte per poter costruire queste infrastrutture e l'energia che occorre per farle funzionare. Quindi queste un po' sono le due fonti, quindi da un lato la produzione di dispositivi, dall'altro il processamento dei dati. Fra l'altro queste due sono tra di loro legate, non sono slegate, generano una sorta di loop, quindi entrano l'una nell'altra, si incrementano le due fonti l'una con l'altra, perché si creano continuamente nuovi contenuti digitali che quindi richiedono sempre più hardware, quindi viene prodotto sempre hardware nuovo, sempre più efficiente far fronte alla creazione di nuovi contenuti digitali. Ovviamente chi vuole che vengano prodotti questi dati digitali ha tutto l'interesse quindi che incrementi la loro massa e di conseguenza questo si ripercuote sulla produzione di hardware. E vediamo un po' di capirci qualcosa in più. Quanto consuma il digitale? Allora, l'industria digitale mondiale consuma già molta acqua, enormi quantità di acqua, come vedremo quando daremo un po' di numeri, materiali, quindi materiali appunto che vengono estratti e che vengono poi utilizzati per la produzione degli apparati, ed energia. Questi consumi sono pari al triplo dell'impronta ecologica di Francia o Regno Unito, quindi l'industria digitale mondiale complessiva cuba il triplo di quanto come impronta ecologica di quanto facciano stati importanti come Francia e Regno Unito. Inoltre il digitale consuma il 10% dell'energia elettrica mondiale, quindi questo dato è un dato che noi abbiamo negli anni sempre aggiornato e siamo passati da poche unità, da un 1, un 2%, un 4%, siamo arrivati adesso al 10%. E si calcola che l'emissione di CO2 globale, diciamo così, a livello di stima, il 4% di queste emissioni sono dovute al digitale, che è quasi il doppio, per intenderci, di quanto faccia l'aviazione civile. E questi sono dati importanti, no? Perché altrimenti da soli non bastano a rendere l'idea di quale sia l'impatto del digitale sull'ambiente, quale sia la sua impronta ecologica. Il ritmo di crescita è impressionante, quindi oltre al dato assoluto c'è anche da dire che c'è un trend in crescita, quindi in pochi anni si calcola che raddoppierà il consumo e di conseguenza raddoppieranno anche le emissioni. Teniamo anche presente che la principale fonte di energia per produrre elettricità è tuttora il carbone a livello globale, quindi quando parliamo di energia dobbiamo sempre ricordarci il modo in cui questa energia viene prodotta. Fra l'altro questo è un tema che ricorre anche, ad esempio, tanto per fare un esempio, sul discorso delle auto elettriche che si stanno imponendo nel mercato e stanno un po' salvando l'industria automobilistica. Vengono presentati come oggetti salvifici, vengono presentati, non hanno un impatto ambientale, invece ce l'hanno, perché l'energia, comunque l'elettricità che serve per far muovere le automobili è sempre la stessa e viene prodotta sempre allo stesso modo. Quindi attenzione a non cadere in queste trappole vere e proprie. Andiamo un po' a quantificare allora l'impronta ecologica del digitale. Lo facciamo grazie a una unità di misura che si chiama MIPS, Material Input per Service Unit, quindi materiale in ingresso per unità di servizio, il MIPS. Questa è un'unità di misura che è stata sviluppata negli anni 90 dal Wuppertal Institute tedesco, e misura quindi la quantità di risorse necessarie per produrre una merce o un servizio. Quindi il metodo del MIPS si adatta sia alle merci che ai servizi, quindi può essere usato in diverse industrie, e vediamo come si può utilizzare nell'industria del digitale. In generale tutti i tipi di industria misurano il proprio impatto ambientale calcolando due, no? Quindi le emissioni, ma così questo non basta, perché non considera altre forme di inquinamento come ad esempio quello idrico. Bisogna invece analizzare per bene cosa entra in questo senso material input, cioè qual è l'ingresso, qual è l'input nella produzione di un oggetto, per capire qual è l'impatto che ha la sua produzione. piuttosto che limitarsi invece a considerare solamente l'output, cioè ciò che esce da questo, da questo processo di produzione. Il MIPS misura tutte le risorse mobilitate e spostate, quindi ci sono tutti e due gli elementi, quindi non solo le risorse che appunto vengono utilizzate, quindi estratte e utilizzate nella produzione, ma anche poi spostate, no? Cosa che serve per la fabbricazione, l'uso e anche il riciclo di per esempio degli apparati. Tutte le risorse rinnovabili, anche quelle non rinnovabili, i movimenti di terra, dei lavori agricoli, l'acqua, i prodotti chimici, tutto questo deve essere considerato quando si vuole quantificare l'impronta ecologica di un'industria, ed è quello, questa speciale unità di misura che noi questa sera introduciamo, il MIPS appunto. Si parla anche di zaino ecologico, questa è un'altra definizione del Wuppertal Institute, è un indicatore lo zaino ecologico ed è il peso dei nostri consumi, è il coefficiente moltiplicatore di ogni nostra azione di consumo, quindi diciamo che questo è quello che si usa per il calcolo che chiaramente non è perfetto, ci sono sicuramente stime che vengono fatte dagli esperti che vengono coinvolti per calcolare lo zaino ecologico, anche se queste stime non sono esatte, comunque danno un'idea della dimensione del problema e insomma, i numeri che escono fuori sono abbastanza impressionanti. Poi si potrà discutere forse sulla correttezza no, dello strumento, però di sicuro anche semplicemente delle stime già ci sono estremamente utili per farci un'idea. Vediamo alcuni esempi di MIPS, così capiamo come si utilizza questa unità di misura. Il MIPS di un anello d'oro è di 3 tonnellate di materiali, e questo è un dato abbastanza impressionante, no? Un anello d'oro, un oggetto piccolo di poco peso che si tiene appunto al dito, e per produrre un anello d'oro mediamente occorrono 3 tonnellate di materiali. Il MIPS di un viaggio di 1 chilometro in automobili è di 1 chilogrammo, di un'ora in TV di 2 chilogrammi, di un SMS è di 632 grammi, quindi 6 etti, un chilo scarso, mezzo chilo diciamo, mezzo chilo abbondante. Un PC, e veniamo a cose più digitali, un personal computer di 2 kg richiede 22 kg di prodotti chimici per essere prodotto, 240 kg di combustibile, quindi anche il combustibile serve nel processo perché genera l'energia necessaria alla produzione, e 1500 kg di acqua potabile, una tonnellata e mezzo d'acqua serve per produrre un singolo PC. Ecco, in questo senso, no? Si diceva poco fa dell'impatto che ha la produzione anche su risorse come quella idrica, che non sembrerebbero, no, essere computate nei calcoli tradizionali. Un televisore varia da 200 a 1000 volte il suo peso. Infatti un'altra cosa che si utilizza è capire, a fronte del peso di un oggetto, qual è il peso di materiali utilizzati in input per la sua produzione. Un televisore c'è un rapporto che va da 200 a 1000 volte il suo peso. Uno smartphone di 1200 volte il suo peso, quindi ancora di più del massimo può avere un televisore. Un chip elettronico di 2 grammi, quindi leggerissimo, presenta un MIPS di 32 kg di materiali, cioè il rapporto nel caso di un chip elettronico è di 1 a 16.000, quindi stiamo parlando chiaramente di cose abbastanza impattanti. E veniamo adesso alla seconda fonte di inquinamento, quella provocata dai dati che appunto sono immagazzinati ed elaborati all'interno di queste grandi strutture di data center dislocati in territori remoti e protette peraltro anche da sistemi di sicurezza. I dati sono per l'industria del digitale, in generale per il capitalismo della sorveglianza, i dati sono la risorsa più importante in questo momento, quella che genera i profitti maggiori, semplicemente guardando a quelli che sono diciamo i fatturati delle grandi industrie che si basano il proprio la propria produzione sui dati. Quindi i cosiddetti big tech di cui vi parliamo sempre, cioè questi grandi grandi società che sicuramente in buona parte vengono dagli Stati Uniti, ma non solo, vengono anche da altre parti del mondo, quelli più grandi anche dalla Cina. E questi mostri giganteschi, questi data center si costruiscono molto rapidamente, perché chiaramente le informazioni crescono a una velocità spaventosa, c'è un vero e proprio diluvio di informazioni digitali nel mondo. Si calcola che ogni giorno vengono prodotti 5 miliardi di bytes. Per scrivere questo numero occorrono 18 zeri, e quindi c'è un 5 da 18 zeri, quindi 5 miliardi di byte ogni giorno, e quindi questi diciamo, per capire quanto è questa mole così enorme, pensiamo ad esempio di inserire questo quantitativo di dati all'interno di dischi Blu-ray che non si usano più, hanno la forma dei vecchi compact disc, ma sono costruiti con una tecnologia diversa che consente l'immagazzinamento di alcuni terabyte di dati. Ebbene, calcolare quanti sono 5 miliardi di bytes, dovremmo riempire 5 milioni di questi dischi, Blu-ray. Se mettiamo uno sull'altro questi 10 milioni di dischi, supereremmo l'altezza di 4 Torre Eiffel. Quindi ecco un po' di dati per prendere confidenza col problema, ma è ancora molto poco se paragoniamo a quanti saranno generati presto da centinaia di miliardi di oggetti connessi al 5G. Quindi qui si apre anche un altro tema, cioè al momento i dispositivi sono per la maggior parte dispositivi utilizzati da utenti, quindi appunto smartphone, laptop e quant'altro, ma già cominciano ad essere diffusi questi oggetti, così si chiamano, questi diciamo sensori che si vuole dispiegare all'interno delle nostre abitazioni, all'interno dei luoghi di lavoro, all'interno delle automobili, per generare dati da usare poi, ci dicono, per migliorare le nostre vite. Questa sarebbe l'idea. Abbiamo qualche dubbio su questo. L'esempio classico che si fa in questi casi è il frigorifero connesso a internet, che è in grado di tenere sotto controllo gli oggetti che mettiamo nel frigorifero e avvertirci quando dobbiamo ricomprare il latte. Questa è un po' una battuta, ma ed è un esempio anche abbastanza classico, ma insomma l'idea è che questa internet delle cose, la Internet of Things, che insomma si sta costruendo, sarà sempre più presente diciamo nelle nostre vite, e si intende appunto connettere tutti questi dispositivi in un modo nuovo, utilizzando per diciamo per il trasporto le infrastrutture che saranno costruite con i protocolli del 5G, del famoso 5G. Quindi andiamo incontro a una situazione che già oggi è enorme e paradossale, ma lo sarà sempre di più non appena verranno appunto immessi nel mercato centinaia di miliardi di oggetti. Ecco, noi sulla Terra siamo 8 miliardi di persone, quindi diciamo uno può fare un calcolo su quello che ognuno può avere a casa, ma in realtà no, perché questi oggetti saranno presenti sempre di più anche indosso alle persone, per esempio, e si parla di centinaia di miliardi di oggetti che saranno connessi. Tutto questo chiaramente diciamo che ci porta a una riflessione, quindi sui componenti prodotte e sull'uso dell'energia. Facciamo una prima pausa musicale e torniamo poi in diretta subito dopo, analizzando anche un po' meglio anche quali sono le fonti energetiche da cui si tira fuori l'energia necessaria per tutto questo. Ma non vi preannuncio, non ve lo preannuncio adesso, altrimenti diciamo così non c'è la sorpresa. E ci sentiamo quindi fra qualche minuto. Vi faccio ascoltare un brano di Bruno Risas che ci ha consigliato una compagna, un brano molto bello, Yoko Ono.
Dal mini album CEP, Yoko Ono, Take One, buona la prima.
Ecchi tema, pole la donna d'oggi permettersi di pareggiare con l'uomo?
Sì.
No, saprà il dibattito.
Il destino delle donne, un marito e 100 figli, lo pensavano i miei nonni che sembravano conigli, lo pensava anche mio padre che veniva da Bologna, no, per dire che anche al nord non è che fosse una vergogna, che una donna somigliasse a una specie di badante, e da cucinare, lavarti le mutande, non so se al giorno d'oggi la faccenda sia cambiata, se mi guardo un po' allo specchio certe volte, è persino peggiorata. Le mie amiche di Milano con un calice di vino, incazzate come iene con il primo cittadino, e non so se Montanelli debba essere rinnegato, Berlinguer ti voglio bene, io non ti ho dimenticato. Ma quale è la donna per mettersi di pareggiare con l'uomo? Ma come sarebbe il mondo se qualche maschietto scendesse dal trono? Vuole la donna per mettersi di pareggiare con l'uomo? La donna, la donna, la donna, la donna, la donna, la donna, oh, l'uomo. Una bimba a 15 anni con il cellulare in mano ci dà un passo di Neruda con le tette in primo piano. E lo so che da bigotti invocare la morale, e che ognuno col suo corpo ci fa quello che gli pare. Ma confesso il mio tormento quando s'apre l'argomento, sono sempre un po' in tensione per paura del momento in cui tutto si fa serio e c'è poco da scherzare. O sei l'uomo del 3000, o sei un maschio primordiale. Ma quale è la donna per mettersi qualche maschietto scendesse dal trono? Qual è la donna per mettersi di pareggiare con l'uomo? La donna, la donna, la donna, la donna, la donna, la donna, l'uomo. Il destino della donna è il destino della terra, calpestata da millenni da maschietti sempre in guerra, chiusi in bagno con righello a stimare la lunghezza di un uccello troppo piccolo per volare. Sulla loro insicurezza.
Ok, allora torniamo in voce. In tempo ci ha raggiunto Angelo Baracca che ci parlerà di un convegno che si terrà a Roma il 22. Stavamo parlando appunto dell'energia necessaria per creare, elaborare e trasmettere quantità di dati che noi usiamo per le nostre attività lavorative, di intrattenimento, come i social, i servizi bancari, l'e-commerce e quant'altro. E la crescita di questi dati, si, come dicevamo, si prevede che triplicherà nel 2025, e vediamo allora come si pensa di produrre questa energia, quindi che cosa sta facendo anche l'Italia, ma non solo l'Italia, comunque parliamo di Italia in questo momento, per diciamo, produrre l'energia necessaria alle varie cose e anche a questa. Come vi dicevamo, quindi il 22 gennaio ci sarà un convegno. Uno simoro si aggira per l'Europa, è l'ambientalismo capitalista, un convegno sul ruolo dell'energia a fissione nucleare in questa falsa transizione ecologica dell'Unione Europea e del Ministro Cingolani, e quindi volevamo sentire insomma qualche parola da Angelo, che parteciperà a questo convegno insieme ad altri, e di cui vi parleremo comunque anche la prossima puntata. Allora Angelo, a te la parola.
Ringrazio per questo interessamento a questa iniziativa, a questi giovani di Cambiamo Rotta, sono davvero bravi, e questa iniziativa che hanno organizzato a Roma sabato credo sia veramente importante per cercare di fare un po' di chiarezza, perché in questo momento davvero manca. Quindi buon lavoro a tutti e grazie a tutti quelli che parteciperanno, saranno sicuramente soddisfatti.
Noi ci saremo, e appunto come dicevo, poi ne parleremo lunedì prossimo ad Entropia Massima. Intanto volevamo dare l'annuncio, così insomma si può seguire alla Facoltà di Fisica di Roma, la Sapienza, dalle ore 10, giusto Angelo?
Sì, le ore 10.
Esatto, poi sarà possibile anche seguirlo da remoto?
Come?
Dico, sì, no, per l'emergenza Covid non tutti saranno presenti, diciamo.
No, solo i romani saranno in presenza, perché la situazione della pandemia sconsiglia proprio spostamenti e luoghi affollati, però ci sarà un collegamento che i giovani di Cambiamo Rotta sicuramente vi comunicheranno, quindi il collegamento sarà tanto più importante per questo.
Assolutamente. Allora Angelo, l'appuntamento quindi è per il prossimo lunedì, quando cominceremo a trarre un po' qualche conclusione a seguito dei lavori del convegno.
Ok.
Intanto grazie per insomma la tua corrispondenza.
Grazie anche a voi.
D'accordo. Ciao.
Ciao.
E quindi ecco, come abbiamo sentito, appunto questo convegno insomma si preannuncia veramente molto molto interessante, anche perché appunto il ministro Cingolani, come dicevamo, che è un po' l'artefice della cosiddetta transizione ecologica, ha fatto diverse uscite sul nucleare che non ci sono piaciute per niente, le abbiamo puntualmente riportate in queste trasmissioni, e non solo, direi che tutta la radio se ne è occupata a più riprese. Un'altra cosa di cui ci siamo occupati qualche puntata fa è una causa legale climatica che è stata promossa da alcune associazioni che si occupano di ecologia, tra cui Assud, una di queste è Assud, che è venuta proprio qui in trasmissione. In realtà sono venuti a trovarci subito dopo il summit di Glasgow e ci hanno anche parlato di questa iniziativa legale particolare, con la quale appunto è stata fatta causa allo Stato italiano. Il 14 dicembre si è tenuta la prima udienza di giudizio universale, appunto questo è il nome legale climatica, che è stata avviata nel giugno scorso contro lo Stato italiano da 203 ricorrenti, tra cui appunto Assud. Il 13 gennaio il team legale che assiste ai ricorrenti ha depositato le note autorizzate in risposta alle argomentazioni difensive depositate dallo Stato. La difesa ha ignorato gli allarmi lanciati dagli scienziati e di fatto negato le proprie responsabilità, come del resto era prevedibile. Il commento, ve lo leggiamo, è questo: la risposta dello Stato è debole e inefficace, come se lo Stato si arrendesse anziché tutelare la popolazione, come gli imporrebbero le convenzioni internazionali, il diritto europeo e la stessa Costituzione italiana, è come se lo Stato alzasse le mani. Viene specificato che le misure di contrasto all'emergenza climatica devono essere, queste le parole diciamo della difesa, realizzabili e bilanciate con altri diritti umani parimenti garantiti. Questa è una affermazione politicamente molto rilevante e decisamente pericolosa, perché va a disconoscere il punto che veniva mosso da chi ha avanzato questa causa legale, e cioè che la stabilità climatica in realtà è una precondizione per qualunque diritto umano fondamentale. Quindi per poter godere dei diritti umani fondamentali, se non c'è questa precondizione, è un po' difficile diciamo ergersi a paladini di questi diritti, no? Come sembra fare questa nota. Lavandosi le mani invece della questione climatica. Queste sono le parole di Media Sud, prima firmataria dell'azione legale, non è riuscita a intervenire oggi, ma sicuramente in seguito torneremo ad invitare alle nostre trasmissioni per parlarci di questo e anche di molto altro. Bene, continuiamo quindi a parlare un po' del tema della giornata, quindi quanto inquina il digitale. Abbiamo visto insomma le cifre impressionanti dell'industria digitale nel suo complesso, e adesso vi parlo anche di un'altra cosa ancora, le cosiddette cloud cities, città nuvole, che allude evidentemente al cloud computing come strumento per immagazzinare ed elaborare dati. Queste cloud cities si stanno diffondendo in tutta la Cina. Il più grande centro dati del mondo è a Langfang, a un'ora di macchina a sud di Pechino. Ha una superficie di 600.000 metri quadri, 110 campi di calcio, e consuma un'enorme energia elettrica. Anche per evitare il rischio di downtime, quindi blocco, il fatto che si possano bloccare i sistemi, vengono duplicati gli impianti e le attrezzature. Nel 2017 un grosso guasto al centro dati della British Airways, ad esempio, provocò la cancellazione di 400 voli e lasciò a terra 75.000 passeggeri all'aeroporto di Heathrow di Londra. Immaginate le conseguenze del blocco dei server di Amazon o di altri servizi che sul cloud si appoggiano. Ecco perché appunto le aziende che fanno hosting, quindi che si occupano di immagazzinare ed elaborare questi dati, duplicano gli impianti, le attrezzature, sovradimensionano la potenza dei router che diciamo finiscono per funzionare a un massimo del 60% della loro capacità, questo per sostenere i picchi di traffico di dati. È una pratica ingegneristica sensata, ma ha un impatto abbastanza evidente sul MIPS, come dicevamo prima. Amazon Web Services nel 2017 avrebbe firmato per i suoi centri dati nella regione di Parigi un contratto di fornitura elettrica di 155 megawatt, pari al fabbisogno di una città di vari milioni di abitanti. Ecco, in questo senso cloud cities, no? Queste sono le forniture che servono per sostenere queste strutture gigantesche. Questi dati sono stati forniti da uno specialista dell'azienda che vuole restare anonimo. Bene, abbiamo raggiunto un altro punto di stop, quindi ci sentiamo un'altra canzone prima della parte finale della trasmissione. Vi faccio ora ascoltare un brano di un gruppo attivo a Roma negli anni 90, i Menalca, e questa è Towe.
Need the man.
Torniamo in voce per la terza parte di Entropia Massima. Stiamo parlando dell'impronta ecologica del digitale e dei dati. Abbiamo finora ci siamo per ora limitati alla componente che gli umani, noi, imprimono su questa impronta, e però dobbiamo occuparci anche di qualche altra cosa, per esempio del fatto che anche le macchine, oltre agli umani, contribuiscono a questo. I computer e gli oggetti, infatti, comunicano fra di loro e comunicheranno sempre di più senza intervento umano. Quindi c'è questa idea dell'automazione che viene inserita, chiaramente perché è un grosso vantaggio. La domanda è: un giorno determineranno un'impronta ecologica ancora più pesante di quella degli umani? Questa è la domanda che ci poniamo, che è giusto porsi in questo momento in cui appunto questi oggetti stanno per essere introdotti nel mercato. Oltre il 40% dell'attività su internet è già gestita da automi o da persone pagate per generare automatismi, quindi ci sono persone che vengono il cui lavoro serve a produrre queste le automazioni necessarie, le automazioni di cui stiamo parlando. E quindi a fini commerciali. L'internet delle cose incrementa l'attività delle macchine, indubbiamente, per quanto abbiamo detto, Le case, ci dicono, saranno sempre più iperconnesse, ci saranno automobili intelligenti che utilizzeranno, si dice così, si stima che utilizzeranno circa la metà di tutte le connessioni sul web, quindi immaginate che impatto può avere su su un'infrastruttura già molto, molto, molto carica, pesantemente utilizzata, e quindi di conseguenza quello che succederà sarà un aumento materie prime necessarie per la loro produzione, e un incremento dei dati. Già dal 2012 le macchine producono più dati degli umani e comunicano sempre di più tra di loro, quindi anche gli attacchi informatici, le falsificazioni di video, le sostituzioni di persone sono gestite attraverso automatismi, attraverso macchine. E inoltre dominano il settore finanziario, la speculazione automatizzata è il 70% del totale e il 40% del valore dei titoli scambiati, quindi c'è un discorso finanziario molto importante da fare. Appunto, parliamo appunto delle macchine nella finanza, tutte le decisioni di investimento saranno prese presto dalle macchine, ci viene detto, quindi sulla base di algoritmi che vengono prodotti dall'uomo, o in certi casi vengono anche prodotti direttamente dalle macchine. Ciò già avviene per i fondi passivi, cioè gli investimenti di lungo periodo che superano ormai il valore dei fondi attivi, dove le decisioni umane sono ancora prevalenti, quindi già adesso è così. Un sondaggio di Thomas O'Neill per conto della Influence Map ci dice che nel 2018 i fondi passivi di BlackRock avevano una intensità di carbonio pari a 650 tonnellate per milione di dollari contro le 300 tonnellate dei fondi attivi, quindi già è così. Per BlackRock già la componente di fondi passivi supera il doppio di intensità di carbonio di fondi attivi. E questo perché avviene? Avviene perché se le decisioni di investimento vengono prese dalle macchine, allora le macchine prenderanno le decisioni economicamente più efficienti. Quali sono le fonti energetiche che sono più lucrative, che insomma consentono, diciamo, che si possono approvvigionare più facilmente? Sono le fonti fossili, e quindi se le decisioni vengono prese da macchine non potranno che essere queste, cioè investiamo nelle fonti fossili che danno maggiori profitti, quindi come vedete è tutt'altro che salvifica la tecnologia del digitale rispetto al danno ambientale, anzi si va a porre contro gli sforzi che dovrebbero essere fatti per ridurlo. Quindi stiamo dicendo che la tendenza dei finanzieri è quella di affidarsi sempre di più all'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale, la programmazione statistica delle macchine, e lo fanno perché non ha le debolezze emotive e psicologiche umane. Il motivo per cui ci si affida a delle macchine è questo. Oltre al fatto che non è necessario pagare delle persone, quindi aggraverà sicuramente i danni ambientali e sociali. Bene, allora rispetto a tutto questo che cosa possiamo dire? Noi in fondo amiamo la tecnologia, in questa trasmissione noi ne parliamo spesso e cerchiamo di individuare in maniera critica l'uso che si fa oggi delle tecnologie, ma sappiamo anche che le tecnologie digitali possono effettivamente migliorare l'esistenza umana, possono allungare l'aspettativa di vita, ci potrebbero aiutare a esplorare il cosmo, universalizzare l'accesso all'istruzione e alla conoscenza, predire le prossime pandemie, favorire iniziative attività a tutela dell'ambiente, limitare il cambiamento climatico. Tecnicamente questo lo potrebbero fare. E in effetti le persone più giovani stanno dimostrando una sempre maggiore sensibilità ambientale e sono assidui fruitori della tecnologia digitale. Il problema è che sviluppata così ci proietta oltre i limiti fisici e biologici del nostro pianeta. Questo è il problema. Quindi facciamo un esempio che si fa spesso in questi casi, no? Il ricorso alla visione di film in streaming, quindi le varie piattaforme che consentono di guardare i film su un dispositivo, anche su un televisore, ma anche su un computer o su uno smartphone. queste piattaforme ci consentono di selezionare all'interno di una vasta raccolta di film e di scegliere all'ultimo minuto il film da guardare. Ecco, questo ci sembra una cosa effettivamente molto comoda, ma è una cosa che ha molto molto impatto invece ambientale, perché per poterlo fare, tendenzialmente lo si fa tutti alla stessa ora, magari la sera quando si vuole guardare un film. Ciò significa che dovremmo dimensionare sempre verso l'alto le infrastrutture che servono per sostenere la visione di questi film, e quindi si fa un... Come si potrebbe fare diversamente? Per esempio, si potrebbe scaricare un film, cosa che si faceva ormai troppi anni fa, e questo avrebbe un impatto sicuramente minore. Uno decide cosa vedere la mattina, lo scarica, lo mette a scaricare, poi la sera arriva e lo trova scaricato, e a quel punto non va più a impegnare le infrastrutture pubbliche, ma ci si limita a quelle che si hanno in casa. Quindi l'idea più in generale, passando dal semplice esempio a una considerazione più generale, è quella di decentralizzare l'elaborazione. Questo è il concetto importante che noi stressiamo sempre in queste trasmissioni. E anche, ne aggiungiamo anche un altro: non tutte le comodità sono sostenibili, e quindi alcune sì, sicuramente altre no, quindi capiamo quali sono quelle effettivamente necessarie. A tal proposito, recentemente è venuta fuori questa simpatica notizia: ci sono degli spot della AT&T del 1993 che sembrano aver previsto il futuro. Questa campagna pubblicitaria del 93 faceva vedere in questi spot videochiamate, navigatore satellitare nelle auto, ebook, pedaggi elettronici, tutte cose che oggi sono per noi assolutamente alla portata, e che però nel 93 può essere che fossero visionarie, che appunto prevedessero il futuro. Internet in quegli anni era appena nata, c'erano pochissimi utenti. In realtà tutte le applicazioni che si vedono in questi spot, che oggi ci sembrano così predittive, in realtà erano tecnologie che già funzionavano all'epoca, quindi erano già presenti queste tecnologie, tutti i protocolli di comunicazione erano quelli che si usano oggi. Quello che mancava era la qualità sufficiente per un'adozione da parte del mercato globale, che e poi è stato questo lo sforzo che negli ultimi 25 anni è stato fatto da i giganti del digitale per far sì che divenissero accessibili a tutti e tutte. I prototipi però erano già buoni, le tecnologie su cui si basavano erano reali, e questo perché lo riportiamo? Perché appunto se noi immaginassimo di poter utilizzare quelle stesse tecnologie che c'erano nel 93 e che ci sono ancora oggi, ma in comunità decentrate e federate che gestiscono le infrastrutture, gestiscono le reti, immaginate se queste comunità creassero i servizi che servono, quindi che partono dai bisogni reali di queste comunità, quindi non i bisogni indotti, non il film scaricato all'ultimo minuto, tanto per tornare all'esempio di prima. Allora potremmo forse pensare che queste tecnologie potrebbero davvero essere utili per il miglioramento della qualità della nostra vita. Potremmo pensare appunto al riuso di hardware. Oggi l'hardware viene largamente sprecato, c'è un uso pazzesco di hardware nuovo, l'hardware vecchio finisce dopo pochi anni in discarica, molto prima del suo tempo di vita effettivo, quindi c'è un consumismo di hardware sfrenato. E invece si può dare molto di più se invece di inseguire questo loop che abbiamo descritto appunto tra produzione di hardware da un lato e aumento dei servizi e dell'utenza dall'altro, come si potrebbe fare? Si potrebbe per esempio ottimizzare l'hardware e utilizzare bene il software per ottimizzare l'hardware. Dice vabbè, ma questa è una solo teorica, in pratica è davvero possibile una cosa del genere? C'è un'altra notizia simpatica che vi diamo. 40 anni fa c'era il Commodore 64, certamente chi ci ascolta se lo ricorda. anche chi non ha vissuto quegli anni lo conosce, è un computer storico, un computer a 8 bit che insomma rendeva possibile giocare con videogiochi già all'epoca molto belli. E sta succedendo una cosa, cioè c'è un ritorno a queste vecchie macchine e degli appassionati stanno producendo dei giochi stupendi, dei giochi meravigliosi per questa vecchia macchina. Quindi c'è una homebrew di questi sviluppatori indipendenti che sfornano videogiochi che hanno un livello tecnico che, se uno l'avesse visti 40 anni fa, sarebbe rimasto a bocca aperta. In 40 anni le tecniche di programmazione si sono evolute e quindi, sebbene dentro i Commodore 64 c'è un chip 6510 onestamente molto molto vecchio, è incredibile vedere quello che si può fare con appunto questi videogiochi che vengono prodotti oggi, proprio nel 2021-22, per questa antica macchina. Sonic the Hedgehog, il famoso videogioco del gatto blu che corre velocissimo, c'è una versione per il Commodore 64 che è proprio stata prodotta recentemente. Pensate, con soli 16 colori, 16 erano i colori del Commodore 64, non i 16 milioni di colori che oggi abbiamo normalmente, che sono per noi la norma, con 16 colori risulta essere un gioco veloce, giocabile, fluido, divertente come l'originale. E quindi in qualche modo questo ci fa pensare che, se uno vuol fare le cose, riesce a farle bene, insomma, avendo ben chiari quelli che sono quella che è un'impostazione basata sulla sostenibilità. Bene, abbiamo concluso per oggi la nostra trasmissione. Vogliamo darvi di nuovo l'appuntamento al lunedì 24, il prossimo lunedì, per un'altra puntata di Entropia Massima. Libera Scienza in Libero Stato sarà il ciclo che vi terrà compagnia in quella circostanza, e parleremo appunto del convegno sul nucleare del 22 gennaio alla Sapienza. Bene, Entropia Massima finisce qui. Grazie per l'ascolto e un abbraccio a chi lo ha fatto dal carcere.